questa è una notizia che ha stupito un po' tutti, no? Anche se era una voce che circolava già da una quindicina di giorni tra gli addetti al settore ed era stata effettivamente salutata come una sorpresa abbastanza incredibile, perché il Comune di Torino possiede ancora una quota importante di IREN, ha ancora il 23%, quindi la sua partecipazione nella vecchia AEM è scesa parecchio, perché con fusione con Genova e con Reggio Emilia e Parma naturalmente si è diluito, come si dice in termini tecnici, però il 23% è ancora una quota importante ed è tuttora il principale azionista della società. Quindi il fatto che abbia affidato la fornitura di energia elettrica a un altro soggetto, a questa società romana perfettamente sconosciuta che si chiama Gala, è stato effettivamente un po' stupefacente. Andando poi a fondo si sono scoperte una serie di cose. Innanzitutto non è stata tanto una scelta del comune, ma è stata in qualche modo una scelta che è stata imposta dai nuovi meccanismi di regolazione delle forniture pubbliche conseguenti alle leggi che sono venute fuori dopo il Salva Italia di Monti. In sostanza gli enti locali devono cercare di effettuare il massimo dei risparmi possibili, devono affidarsi a gara e devono in qualche modo passare attraverso un controllo pubblico sul prezzo che pagano sulle forniture.
Renato, la spending review, per capirsi.
Esatto, la spending review che viene applicata a tutti, anche agli enti locali, e a volte anche con alcuni aspetti, diciamo così, di controsenso, no? In questo caso praticamente il comune doveva passare attraverso il filtro di tre meccanismi. Poteva scegliere di affidarsi alla Consip, che è un ente regionale che si occupa di seguire queste procedure, poteva affidarsi alla SCR, che anche questa è un'agenzia regionale che segue queste gare, o poteva fare una gara autonomamente. Ha scelto la seconda ipotesi, cioè si è affidata alla SCR, che ha trattato questa faccenda nell'ambito di un discorso più generale che riguarda un po' tutti gli enti locali piemontesi, non solo il Comune di Torino, anche se il Comune di Torino rappresenta ovviamente la quota più cospicua in questa fornitura. In questo modo ha praticamente l'SCR curato una gara a cui hanno partecipato una serie di soggetti, ha partecipato a questa gala di Roma, la Edison, altre società primarie, mentre invece IREN ha scelto di non partecipare alla gara perché riteneva che le richieste fossero troppo vaghe, troppo ondivaghe, sia dal punto di vista del servizio che viene offerto, sia dal punto di vista dei prezzi che sarebbero riusciti a spuntare. In effetti c'è stato un bel salto di qualità, nel senso che IREN, che normalmente chiedeva 48 milioni di euro per questo tipo di fornitura, ha visto, come dire, un'offerta ben più bassa di circa una trentina di milioni di euro offerta da questa società Gala. Naturalmente c'erano tra il Comune e IREN alcune tensioni latenti che risalgono persino ai tempi di Chiamparino. Il Comune era riuscito ad accumulare nei confronti di IREN un debito di circa 300 milioni di euro. Ovviamente fin quando la partecipazione era maggioritaria nessuno poteva pensare che IREN arrivasse a chiedere i soldi indietro al suo principale azionista. Quando però sono cominciati a calare il peso del Comune nella società e a salire i debiti che il Comune aveva, a un certo punto IREN si è trovata talmente indebitata che ha dovuto fare la voce grossa, per cui i suoi quasi 3 miliardi di euro di debiti, come IREN, dovevano in qualche modo rientrare, e ha chiesto al Comune di saldare entro una certa data, se no avrebbe sospeso la fornitura. Il Comune ha abbozzato, ha cominciato a pagare a rate il suo debito, però sicuramente i rapporti con IREN non sono stati da quel momento lì in avanti dei migliori, come è comprensibile.
Ma tutto questo, quello che ci interesserebbe capire è, da un lato il debito del Comune di Torino non, a questo punto c'è un po' meno facilità ad esigerlo, nel senso che IREN non può più minacciare di tagliare la fornitura elettrica, e questa è la prima domanda. La seconda domanda che un po' tutti ci poniamo, visto che c'è una grossa offerta di energia elettrica, tanto grossa che probabilmente i prezzi bassi proposti da Gala derivano dal fatto che poteva avere un tale eccesso da potersi permettere di andare quasi in pari pur di vendere energia, non portano però ad una riduzione delle nostre bollette, che anzi nell'ultimo anno hanno avuto dei ritocchi piuttosto significativi. Come si crea questo meccanismo? Come arriviamo noi singoli fruitori della luce in casa a dover pagare queste bollette?
Ma io credo che il settore dell'energia sia uno dei settori in cui la trasparenza dei prezzi è la più opaca possibile, no? Tra tutti quelli che ci sono in Italia. Sicuramente sono stati fatti degli errori madornali di programmazione, perché soprattutto dopo il 2006, dopo quel blackout derivante da un guasto negli impianti di trasmissione dalla Svizzera all'Italia, era, come dire, nata una sorta di psicosi sul fatto che l'Italia fosse dipendente dal punto di vista energetico e fragile dal punto di vista dell'autonomia, cosa che sono senz'altro vero, ma che sono state anche molto pompate da parte di una serie di produttori che avevano interesse a fare salire i prezzi o comunque a vedersi trattare in modo privilegiato da parte della normativa di settore, delle varie authority e così via. È sicuramente partita una corsa a implementare la produzione attraverso tutti i canali possibili, dal fotovoltaico al gas, ai progetti di rigassificatori e così via. Tutto questo ha fatto sì che nell'arco di poco tempo l'offerta di energia aumentasse in modo esponenziale, mentre invece la richiesta diminuisse in conseguenza della pressione produttiva e anche delle politiche di risparmio energetico che un po' tutti hanno cercato di attuare. Quindi da questo punto di vista ci troviamo con una grossa offerta di energia e una domanda calante. A questo punto però i livelli di profitto nel settore devono essere difesi, vengono difesi attraverso una tariffazione imposta dall'autorità che cerca di, da una parte, di calmierare i prezzi per quanto riguarda le fasce sociali più deboli e dall'altra di scaricare sul resto dell'utenza i profitti medi che le aziende del settore richiedono e anche il livello di investimenti che in qualche modo si può pensare che debbano comunque essere fatti per tenere in qualche modo in linea il know-how tecnologico con quelle che sono le politiche nuove. In più c'è da aggiungere che sono stati spesi tantissimi soldi per favorire il fotovoltaico con degli effetti assolutamente perversi, cioè questa mania della green economy ha portato poi ad implementare molto gli impianti fotovoltaici dei privati, anche delle grosse imprese che si sono buttate nel settore, pensiamo alle imprese spagnole che sono venute qui a coprire metà delle nostre campagne con i pannelli fotovoltaici. Qui funziona un meccanismo assurdo, nel senso che l'energia del fotovoltaico viene pagata circa 4 volte quello che è il prezzo medio dell'energia. Viene pagata da chi? Viene pagata dai contribuenti e dagli utenti delle bollette telefoniche, perché praticamente il GSE, cioè il gestore dell'energia di Enel, si è impegnato per 20 anni a pagare a quelli che hanno gli impianti fotovoltaici l'energia ad un certo prezzo per fare in modo che i loro investimenti avessero la garanzia di un ritorno economico certo, sicuro, affidabile, per cui tutti quanti sono fatti i mutui, hanno fatto gli impianti fotovoltaici, hanno venduto per 20 anni l'energia all'Enel a un certo prezzo. Questa energia adesso viene pagata 4 volte in più di quanto costerebbe qualunque altra fonte di energia prodotta in altro modo, e questo costo viene praticamente scaricato sulle bollette. Quindi le nostre bollette non scendono, anche perché dobbiamo pagare gli impianti fotovoltaici costruiti dalle imprese privati su ogni tipo di superficie esposta al sole.
Certamente, mi sembra decisamente una cosa interessante, ma questo vale anche per l'energia prodotta dai cosiddetti termovalorizzatori?
Francamente non ho una conoscenza specifica della materia, ma immagino che ci siano dei meccanismi molto simili. Cioè è chiaro che per fare un termovalorizzatore ci vogliono degli investimenti colossali, per convincerli a farli è necessario che ci sia un ritorno di profitti garantiti per un lungo numero di anni per poter smaltire la spesa su una produzione pluriennale, e quindi presumibilmente ci sarà un meccanismo molto simile.
No, io pensavo al CIP 6, che è quel protocollo in base al quale l'energia prodotta dai termovalorizzatori viene equiparata a quella delle rinnovabili e quindi entra nello stesso canale privilegiato all'interno del quale c'è il fotovoltaico, quindi tenendo conto che il fotovoltaico quantomeno è un'energia più pulita, mentre i termovalorizzatori sono cancrovalorizzatori e quindi una fonte di energia decisamente sporca.
Sì, probabilmente lì i canali di profitto sono addirittura due, cioè fai pagare ai comuni che devono smaltire i rifiuti, quindi ti fai pagare lo smaltimento dei rifiuti e in più ti fai pagare l'energia che così produci. Quindi ci sono due canali diversificati per riuscire a rendere convenienti gli investimenti nel settore.
E c'è un ascoltatore che ci dice, insomma, equipara energia a, dice, vuol dire tanto cemento, costruzioni delle centrali come quella che abbiamo noi in Corso Regina ultimamente, insomma c'è anche un po' da sfatare, no? Questa idea di energia, nel senso che tante volte ci siamo chiesti a che cosa serve l'energia, cioè anche le energie rinnovabili di cui si fa, che ne so, spesso ci si spertica a lodarle, però se continua a protrarre un sistema industriale che ormai ha raggiunto livelli di criticità, velocità e insomma protrarsi del capitalismo nelle nostre epoche, anche il fotovoltaico, anche i pannelli, anche l'eolico, qualunque tipo di energia fosse anche come dire meno dispendiosa e procurasse anche meno cancro, però è sicuramente insopportabile da quel punto di vista. Cioè forse la domanda è chiedersi che tipo di società continuiamo a dare l'energia, ecco, forse anche questo è importante, no Renato?
Sì, è chiaro che questo attiene al modello di sviluppo, al fatto che abbiamo un modello di sviluppo energivoro e tutto basato su crescita quantitativa senza nessuna attenzione alla qualità e al senso, né per il rispetto dell'ecosistema né per il rispetto di modelli di vita meno consumistici. Però tu partivi giustamente da un punto dolente, no? La centrale che hanno costruito alle Vallette in Corso Regina, quella centrale lì è pronta da 2 anni ma non è mai entrata in funzione. Perché? Perché produrrebbe energia che non sanno a chi vendere, cioè non sanno, c'è un'offerta tale, quello rientra in uno di quei come dire, di quelle programmazioni sbagliate per cui hanno fatto esattamente come la TAV, così come prefigurano flussi di traffico inesistenti, fantasiosi, hanno chiaramente fatto delle previsioni sulle richieste di energia sballate rispetto poi alle cose reali, e quindi di fatto c'è una centrale che è costata parecchio e che pesa anche parecchio sui bilanci di Iren, che non è neanche entrata in funzione perché non serve in questo momento.